Sono le 18 e 12 minuti, è tempo di cappa e spalla, allora saluto subito il nostro ospite di questa sera che ci ha raggiunti in studio, Roberto Antonini, ben trovato.
Grazie, buonasera.
Roberto Antonini, spesso nostro ospite per cappa e spalla, voce storica di Rete 2, capo già dell'approfondimento dell'informazione, lo leggiamo anche spesso sulla regione, ma noi andiamo dritti al punto, parliamo di politica internazionale e parliamo di espansionismo americano, che non è di fatto storicamente una cosa nuova, ma sicuramente sta assumendo dei toni e dei caratteri sempre più preoccupanti. Io lancio semplicemente alcune delle ultime frasi, insomma, che si sono rincorse negli ultimi giorni di Trump. Non possiamo fare a meno della Groenlandia, presto la Groenlandia, abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, e oggi si dice che gli Stati Uniti starebbero discutendo la possibilità di versare pagamenti forfettari agli abitanti dell'isola per convincerli a separarsi dalla Danimarca. Si parla di cifre che vanno da 10.000 a 100.000 dollari a persona. Roberto Antonini.
Sì, ci sono pochi abitanti in Groenlandia, sono circa 50.000, per cui la cosa è fattibile. Diciamo che per ritornare al punto interrogativo iniziale, l'espansionismo americano, nella forma è sicuramente inedito, ma credo che a livello globale questo atteggiamento del presidente americano sia inedito. Poi ci sono psicanalisti e psichiatri che considerano che si tratti di una patologia, un narcisismo da hubris, cioè del disprezzo, della vendetta, eccetera. Io, non essendo psicanalista, non mi esprimo, ma chiaramente nella forma c'è qualcosa di totalmente nuovo e non necessariamente bello. Credo che non ci sia nessuno al mondo che consideri positivo quanto sta succedendo nell'atteggiamento del presidente Trump. Questo per la forma, naturalmente. Nei contenuti, gli Stati Uniti, bisogna dire, si sono sempre considerati un po' un'eccezione. C'è proprio un termine che ricorre nella storiografia americana, l'eccezionalismo, no? Già dall'inizio, nei libri di storia americana, per esempio, c'è un riferimento a un governatore della Massachusetts che si chiamava Winthrop, siamo nel 1630, credo, qualcosa del genere, e c'è un'immagine che ricorre, che tutti i bambini, i ragazzi americani imparano a scuola, è una città luminosa sulla collina. E dunque quest'idea che gli Stati Uniti rappresentano la luce per il resto del mondo, il resto del mondo è nella pianura, guarda in alto e vede questo bellissimo paese, esemplare, moralmente ineccepibile, eccetera. Dunque c'è quest'idea degli Stati Uniti come esempio per il resto del mondo e dunque anche come modello da esportare nel resto del mondo. La storiografia americana ci dice che ci sono dei cicli della storia. Questo c'è un famoso libro di Arthur Schlesinger, che era il consigliere di Kennedy, proprio sui cicli della storia americana. Ondeggia tra conservatorismo e liberalismo, piuttosto, e tra isolazionismo da una parte e espansionismo dall'altra. Dunque c'è un continuo rincorrersi tra queste tendenze che sono agli antipodi, ecco.
Ma quanto queste tendenze sono legate di fatto proprio alla persona di Trump, quindi a un unico uomo?
Ecco, diciamo che effettivamente gli presidenti hanno sempre, anche perché pur non essendo tecnicamente un regime presidenziale quello americano, il presidente, lo abbiamo visto, hanno un grandissimo potere, in particolare in questi mesi, ma bisogna anche dire che Trump sta calpestando la Costituzione, cioè nel senso che non rispetta il Parlamento, anche le separazioni dei poteri, eccetera, e qui la fragilità un po' della democrazia. Ma possiamo ritrovare, proprio leggendo un po' le caratteristiche dei presidenti americani, in queste diverse fasi della storia, e soprattutto basterebbe prendere l'inizio della storia americana, cioè gli Stati Uniti nascono alla fine del XVIII secolo. George Washington era un presidente che sostanzialmente diceva non facciamo alleanze con gli altri, rimaniamo sostanzialmente neutrali. Poi ci sono stati altri presidenti, e uno che viene citato in questi giorni in particolare, che è Monroe, da cui la dottrina Monroe. Monroe aveva l'idea, era quella sostanzialmente di, era difensivistica, dicendo agli europei, in particolare agli spagnoli, non venite a casa nostra. Casa nostra vuol dire il continente americano, questo è il nostro giardino di casa, però al tempo stesso noi non verremo a disturbarvi nelle altre aree del pianeta. E poi c'è stato John Quincy Adams, che è stato un presidente molto importante, che viene spesso citato perché lui rappresentava proprio l'opzione contraria, isolazionista, dicendo noi non dobbiamo andare negli altri paesi a dettare legge. E c'è ancora un istituto che è molto importante negli Stati Uniti oggi, il Quincy Institute, che ha tra gli studiosi proprio un filo rosso che è quello del non intervenzionismo. Dunque possiamo vedere che c'è sempre stata questa tendenza, da una parte dunque George Washington e John Quincy Adams, dall'altra invece l'intervenzionismo, in particolare con Monroe, e questo è andato avanti per anni.
E diversi storici e politologi oggi parlano di un neofascismo americano. Cosa si può dire in merito?
Allora, prima di tutto è un termine, diciamo, filologicamente che è legato al periodo tra le due guerre e all'Europa, naturalmente, il fascismo, no? Dunque filologicamente si possono avere dei dubbi, però c'è un numero crescente di storici, di analisti. Cito in particolare un paio. Uno è Robert Paxton, considerato forse il più grande storico del fascismo, in particolare francese. Lui era molto reticente a definire fascismo quello che sta succedendo. Adesso ha detto cade qualsiasi remora, è effettivamente fascismo. Ci sono degli ex consiglieri di Trump che dicono che il suo modello è Mussolini, sostanzialmente. E ci sono degli storici come... degli storici in particolare americani, e non solo americani. Uno è più che uno storico, è un filosofo sloveno, Žižek, che ha appena scritto un libro, Trump e il fascismo liberale. Perché fascismo? Perché ci sono tutte le caratteristiche: il culto della personalità, il maschilismo, il bellicismo, il nazionalismo esacerbato, la concezione anche di una razza più idonea a governare rispetto a un'altra, eccetera eccetera. Dunque c'è questo aspetto. Bisogna dire che questo è uno degli aspetti di Trump, però per ritornare alla domanda precedente, il modello di Trump in realtà sarebbe un presidente che lui cita spesso, che si chiama McKinley, fine 800, è il presidente che era appoggiato dalla grande industria, l'acciaio, con Rockefeller il petrolio, Carnegie quanto riguarda Morgan per la finanza, per l'acciaio Carnegie. Dunque questi grandi magnati. Adesso possiamo pensare alla Silicon Valley piuttosto. E poi c'è un'altra cosa, è che Kinley aveva questa impostazione, gli Stati Uniti, America first, e gli Stati Uniti contro tutti. Lui ha vinto con la guerra contro la Spagna, era la fine dell'Ottocento, e questa tendenza è stata ripresa da un grande presidente che è Theodore Roosevelt, quello a cui è associato l'orsetto, no? Teddy Bear, e i parchi nazionali americani. Naturalmente la realtà è che lui era iperaggressivo e dunque considerava che gli Stati Uniti dovevano conquistare il mondo, che il mondo era terra di conquista. Poi dopo di lui c'è stato Woodrow Wilson, invece il grande pacifista, prima guerra mondiale. Dunque vediamo che ci sono alternanze, se pensiamo alla storia più recente, naturalmente Bush figlio soprattutto, la visione dell'America che esporta la democrazia a cannonate, Barack Obama invece molto più isolazionista per certi versi. Bisogna ricordare, viene spesso dimenticato, che lui si è rifiutato di intervenire in Siria, aveva messo una linea rossa dicendo se Assad utilizza le armi chimiche, ecco, noi interveniamo. Non lo ha fatto, dunque c'era abbastanza reticenza da parte di Obama. Invece Trump cosa ha fatto? Ha fatto una campagna sostanzialmente isolazionista, poi quando è stato eletto ha fatto praticamente il contrario di quello che aveva annunciato. Infatti alcuni sono rimasti sorpresi, non quelli che lo conoscono bene, credo.
Bisogna anche dire che dal punto di vista della comunicazione è un continuo da quando Trump è tornato al governo. Non c'è giorno che non esca con una sua affermazione, decisione, volontà, desiderio, qualsiasi cosa. E si fa fatica a stargli dietro, ma abbiamo gli anticorpi, abbiamo una qualche strategia. Sembra che siamo in balia in qualche modo.
Gli anticorpi è molto difficile, ma gli anticorpi cominciano a crearsi quando si è consapevoli che c'è una strategia. Allora non è l'unica ragione della strategia, ma questa strategia è stata scritta, pensata da un consigliere di Trump che si chiama Steve Bannon e ha un nome poco elegante, possiamo dirlo, è flooding the zone with shit, cioè inondare la zona con liquame. Ecco, diciamo con liquame. Cosa vuol dire? Ogni giorno una sparata sostanzialmente, tutti parleranno di quello e non di altre cose che sulle quali noi possiamo lavorare e occultare anche, no? C'è proprio una strategia. Poi bisogna dire che io penso che Trump sorprenda anche il suo entourage, nel senso che non tutti sono preparati a questi cambiamenti di rotta, che sono molto interessanti perché dal punto di vista dei suoi seguaci rafforzano, e questo è un paradosso, rafforzano la sua immagine, perché l'unico che può cambiare quello che ha detto è lui stesso, cioè proprio l'idea del maestro, sì. L'unico che può cambiare la realtà, cambia i nomi per esempio, no? Pensiamo al Golfo del Messico, Golfo dell'America eccetera, voleva appunto dare il nome McKinley alla montagna più alta dell'Alaska eccetera eccetera. È proprio l'idea del guru, del maestro, e i seguaci sono contenti e rafforzano, e questo si rafforza l'idea di onnipotenza del loro presidente.
E adesso, insomma, stando anche all'attualità, le ultime notizie, quelle di ieri, c'è stato Safran Foer che oggi diceva, riguardo all'incidente a Minneapolis, a quanto è successo alla giovane donna uccisa, è il fallimento morale del potere americano che normalizza la crudeltà. Anche qui, insomma, un'altra, anche le reazioni che ci sono state, adesso è già stato detto immunità totale all'agente di polizia.
Questa assolutamente, credo che è stato portato all'estremo qualcosa che in realtà c'era già. Chi ha vissuto negli Stati Uniti, ho avuto grande fortuna e privilegio, grazie al servizio pubblico, di essere corrispondente, dunque di vivere qualche anno negli Stati Uniti. E con la mia famiglia ci siamo subito accorti di una cosa. Qui, diciamo in Svizzera, ma in Europa in generale, il poliziotto è un po' una garanzia di ordine, di sicurezza, se si ha paura si va dal poliziotto. Negli Stati Uniti è il contrario, è una società estremamente violenta ed è nella radice degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono nati con il massacro degli indiani e questa violenza, questa idea del West non è una fantasia, è reale. La polizia è estremamente violenta e quello che è successo, per esempio, per chi ha vissuto o chi vive negli Stati Uniti non è così sorprendente. Quello che è sorprendente più che altro è che adesso con i cellulari ci sono le immagini che attestano di questa violenza estrema e anche delle bugie del governo, perché dalle immagini che credo molti di noi hanno visto ci si rende conto che questa donna giovane che aveva tre figli non era assolutamente una minaccia per i poliziotti. Girava a destra, il poliziotto era sulla sinistra, per cui il poliziotto spara, credo, diversi colpi, uccidendola a sangue freddo. E questo succede regolarmente negli Stati Uniti. C'è una percentuale di morti ammazzati per armi da fuoco che è gigantesca rispetto al resto, diciamo, del mondo occidentale, perlomeno.
E in chiusura, con una battuta, Roberto Antonini, tornando alla Groenlandia, quando insomma è uscita per la prima volta la questione groenlandese, sembrava quasi una boutade, no? Uno diceva, ma adesso sembra veramente che stiamo... però adesso si continua a parlarne, ma sarà mai possibile davvero che gli Stati Uniti si prendano la Groenlandia?
Io credo che la vera scommessa con gli Stati Uniti è una scommessa sul tempo. Ci saranno le elezioni midterm in novembre e credo che questo progetto Groenlandia attecchirà se il Partito Repubblicano dovesse confermare la sua maggioranza, cosa che è molto improbabile in questo momento, poi le cose possono cambiare fra due mesi. Se dovessero vincere i democratici, credo che si ritornerà a un minimo di normalità soprattutto con un Parlamento, cioè la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che fa il suo vero lavoro, che è quello di un contropotere nei confronti del presidente, che qui diciamo rappresenta piuttosto un'interpretazione diciamo dittatoriale sostanzialmente, no? del potere, cosa che per gli Stati Uniti è abbastanza inedita. È comunque un sistema che si reggeva sulla contrapposizione dei poteri, comunque delle forme di democrazia avanzata e rassicuranti. Ecco, tutto questo è un po' caduto.
Roberto Antonini, grazie per essere stato con noi. Noi siamo arrivati anche alle 18:26 minuti, ma essendo in studio qui con noi siamo andati un po' lunghi ed è stato bello farlo, ma siamo arrivati quindi anche ai saluti. Ringrazio quindi Roberto Antonini per essere stato con noi, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto questa sera, ma che magari ci avete anche seguiti nel corso della settimana. K torna come sempre lunedì alle 17. Da Natascia Fioretti, grazie, l'augurio di una splendida serata e a risentirci presto.